il concetto di difesa in Europa è un concetto un tantino più ampio della parola riarmo. Credo che la parola riarmo non sia la parola adatta per parlare di quello che stiamo facendo. Il concetto di sicurezza e il concetto di difesa oggi è un concetto che riguarda moltissimi domini della vita quotidiana dei cittadini, e quindi non semplicemente essere dotati di adeguate armi, che pure sicuramente è un tema, e quindi forse stiamo dando dei messaggi che ai cittadini, diciamo, per i cittadini non sono chiarissimi, e penso che su questo bisogna, insomma, un po' insieme chiarire che cosa stiamo facendo.
9:05 minuti, buona domenica e buon inizio di puntata dell'Indignato Speciale. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen questa settimana ha proposto di stanziare fino a 800 miliardi di euro per il progetto Rearm Europe, con la creazione di un sistema di difesa europeo, ma è un'idea, quella del riarmo, che non mette d'accordo proprio tutti, anche in Italia, dove i partiti, dalla Lega al Partito Democratico fino al Movimento 5 Stelle, sentivate anche le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sembrano andare controcorrente e dire sì, ma ragioniamoci meglio, troviamo un'altra questione. C'è quella, ad esempio, di aumentare, no, la spesa militare per arrivare a questi 800 miliardi, che non trova il consenso di tutti. Ne parliamo con voi per capire che idea vi siete fatti. 02 25 15 15, ne parliamo con Davide Giacalone a Roma. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buona domenica e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Barbara Sala, ciao Barbara.
Enrico Galletti, ben arrivato.
La domenica scorsa ci hai lasciato.
Vi siete comportati bene?
Luigi Santarelli, ciao Luigi.
Buona domenica e bentrovati.
Vi aspettiamo, cominciamo subito con la musica. Olli, Balorda, Nostalgia.
Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 tornare a quando ci bastava ridere, piangere. Stasera vado da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia. Che bella ti riterà, insomma, ti sembra la maniera che vai mi lasci qua. Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena, e metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena. So soltanto che vorrei, vorrei, vorrei. Sarà, magari è già finita, però ti voglio bene e
ed è stata tutta vita.
Ed è stato un grande successo al Festival di Sanremo, tant'è che l'ha vinto Balorda Nostalgia, il disco di Olly, per aprire l'indignato speciale di questa domenica 9 marzo.
Allora, tra poco veniamo da voi, le vostre telefonate, i messaggi. Si deve riarmare l'Europa, è il momento, Davide?
Sì, assolutamente sì, è necessario, anche se trovo sagge le parole della Presidente del Consiglio che voi avete selezionato per aprire. Non è che si tratta solamente di riarmarsi, anche perché la difesa, come dimostrano purtroppo queste ore in Ucraina, se si acceca dal punto di vista dell'informazione, quindi dello scandagliamento digitale del territorio, che non è un'arma, però diventa difficile, anche molto difficile, anche disfunzionale utilizzare le armi, per cui non bastano le armi, però sì, bisogna che ci si riarmi. E vorrei lanciare un appello a quelli che sono per la pace, sono pacifista, no? Non spendiamo nelle armi. Birsa, fate molta attenzione a quello che sta succedendo e anche a quello che ha detto il Presidente della Repubblica, non a caso parlando a Hiroshima, cioè un posto piuttosto. Attenzione alla corsa al riarmo nucleare che si scatena ed è già in corso per, da una parte, il cambio della dottrina russa di quel criminale che sta al Cremlino, Putin, e quindi la possibilità di aggredire chiunque non abbia un'arma atomica autonoma, e dall'altra per il venir meno ipotetico, perché ragazzi sono 40 giorni, 45 che sta la Casa Bianca, non è che può essere dato per la storia, calma, però se si mette in dubbio la copertura dell'ombrello atomico della NATO, quindi statunitense, l'inevitabile conseguenza sarà la corsa al dotarsi dell'arma atomica, come stanno chiedendo i polacchi, giustamente dal loro punto di vista. Ecco perché è di grande importanza sia l'offerta francese di fare dell'arma francese, atomica francese, un'arma europea, sia il coordinamento col Regno Unito, che è l'altra potenza atomica dell'Europa intesa come continente in questo caso, e rispondere a queste possibilità, a queste opportunità con delle sciocchezze, delle bassezze, delle piccinerie dell'altro ieri, ma i francesi a Mentone, ma la pesca, ma gli emigrati, cioè, stai scherzando, un continente che fosse lanciato nella corsa al riarmo nucleare avrebbe davvero creato dei problemi grossi, quindi ci sono gli strumenti per evitarlo, tra questi rendere comune la difesa nucleare e certamente investire di più in difesa.
02 25 15 15 per venire in diretta con noi. Andrea, perché il momento è ora? Perché si deve riarmare l'Europa e soprattutto perché questa proposta non mette d'accordo tutti?
Allora, l'Europa si deve finalmente, più ancora che riarmare, guardate, riarmare vuol dire comprare più fucili, carri armati, progettare nuovi aerei, eccetera. Ci vuole una quantità di tempo enorme. L'Europa deve trovare una difesa comune e quindi tutta una catena di chi comanda l'esercito europeo?
Che non c'è,
no? Che dovrebbe esserci. Chi coordina tutte le attività? Vengono fatti periodicamente incontri, ho partecipato persino io per quanto riguardava la comunicazione, no? A incontri di interforze, eccetera, ma non è sufficiente. Perché lo dobbiamo fare? Perché dall'altra parte, che ne dicano i pusillanimi che stanno e che siedono purtroppo anche nel Parlamento italiano, pusillanimi e giulebosi, come diceva il mio amico Pansa, di certi personaggi, dall'altra parte c'è un criminale. Quindi, non sto dicendo quindi meno male che c'è Trump, ho detto dall'altra parte c'è un criminale, c'era anche prima quando c'era Obama, quando c'era Biden, e qui purtroppo non sembra che non tutti se ne rendano conto. Quando sento dire ma si spendono i soldi per le armi o non si spendono per la sanità, non c'entra niente, per la sanità si spende quello che si deve spendere anche di più e soprattutto meglio, ma non ha niente, cioè,
soprattutto non è vero neanche dal punto di vista contabile,
esattamente, cioè sono due cose diverse. È come se uno dicesse ho la porta rotta, però devo aggiustare la finestra. Beh, insomma, devi fare delle scelte.
Allora andiamo al telefono, poi vi faccio sentire cosa ha detto la segretaria del PD Schlein. Da Francesco da Bari intanto, buongiorno.
Francesco?
Allo, allo.
Pronto?
Eccoti. Pronto? Francesco, sì. Buongiorno, benvenuto, buongiorno. Sei in diretta all'Indignato Speciale. Sì. Prego.
Sì, buongiorno, RTL anche mia.
Bravo.
Senta, dottor Giacalone, chiedo scusa. Io volevo soltanto esprimere il mio pensiero, e penso che siano di molti europei, e la mancanza e il ritardo di un governo unitario, quindi purtroppo il riarmo, che non è un riarmo, come giustamente si può precisare, la comunità europea arriva troppo tardi, perché si è culato molto sull'ombrello NATO, senza mai tenere in considerazione che molti capi di Stato possono cambiare.
Cioè molti l'hanno sottolineato questo, l'Europa arriva in ritardo, ci voleva Trump, qualcuno ha aggiunto, no? Ci voleva lo spauracchio, no? come posso
ci
dire,
voleva un guerrafondaio,
il timore
voleva,
che
no.
Trump possa, no, favorire però, un disimpegno.
Però non è esatto, voglio dire, non è così che stanno le cose.
Non è questo che volevo, cioè il discorso è soltanto questo, non avendo una politica unitaria l'Europa, è chiaro che necessariamente è alla mercé molte volte dei pensieri non consone alla civiltà e quindi a vivere in santa pace.
Sì, insomma, però teniamo buona, Davide, la prima parte di questa telefonata, no?
Ma perché
l'Europa arriva tardi.
Esatto, è quello il concetto sbagliato. È proprio questo. Il concetto è sbagliato perché il soggetto è sbagliato. L'Unione Europea non arriva tardi perché l'Unione Europea può agire e essere con successo o con insuccesso in ciò che gli Stati nazionali hanno delegato all'Unione Europea. L'Unione Europea non ha mai avuto una delega per la difesa, quindi è corretto quello che dice il nostro amico, ma non è l'Europa che arriva in ritardo, è la Francia,
no,
la Germania,
chiedo,
l'Italia.
Scusa, devo interrompere. La Claudio al suo tempo, no? Era stata la Claudio, no?
Claudio,
sì. Fu a suo tempo messa su dagli stessi americani con gli europei per combattere il muro di Berlino. Quindi necessariamente.
No, non c'entra niente,
ma sempre una difesa era all'epoca.
Sì,
ma
d'accordo, adesso, ma anche allora, non è che le dica allora, con calma. Claudio era un stay behind, cioè dietro le linee, per ipotesi di guerriglia, ove i sovietici o chi per loro avesse sconfinato. Non è successo, diciamo, fortunatamente. Beh, qui stiamo parlando della difesa armata, cioè delle forze armate, non di gruppi, diciamo, più o meno riservati o segreti.
Paramilitari, ecco.
Sì, ma paramilitari o militari, ma non nell'esercizio, diciamo, in divisa delle loro funzioni. Quindi l'Europa, l'Unione Europea non è in ritardo. Il punto è che noi fin qui siamo stati, come europei, siamo stati impegnati in una serie di teatri dove abbiamo usato le armi, e come se le abbiamo usate, ma le nostre forze armate venivano usate solo ed esclusivamente per la pace, non per la difesa. Tant'è vero che noi le missioni si facevano, francesi, tedeschi, spagnoli, italiani, erano missioni di peacekeeper, cioè di conquista o mantenimento della pace, vedi per esempio il Libano, dove funzionano benissimo anche avendo cartucce di calibro diverso. Nel momento in cui però il problema della difesa diventa un problema cogente, immediato, perché? Perché il confine è già stato superato, non il nostro, ma è a un passo dal confine europeo. E allora no, questo è necessario accelerare. Accelerare significa prendere la decisione che non è mai stata presa di delegare la difesa, di rendere responsabile l'Unione Europea della difesa. Segnalo però che il mondo non è fatto solo di errori e di ritardi, è fatto anche di grandiosi passi avanti, e la settimana scorsa, la settimana che si chiude con questa domenica, È stato fatto un importante passo in avanti, perché al Consiglio europeo informale, a dispetto di quelli che dicono l'Unione europea è sempre ferma che si decide all'unanimità, la Ungheria ha posto il veto alla difesa europea, perché è stata la parte di Putin, ed è stata raggiunta da 26 sonori pernacchi di tutti gli altri che hanno detto andiamo comunque avanti. Quindi vedete che le cose si muovono, ma la responsabilità del ritardo è degli stati nazionali, non dell'Unione.
Grazie Francesco per essere stato con noi, buona domenica. Andiamo da Andrea che ci aspetta in linea. Andrea, benvenuto.
Sì, buongiorno RTL, anche mia. Grazie per la possibilità di dire la mia opinione.
Dove sei, Andrea?
Sono di Roma, Milano.
Ok, vai.
Niente, io volevo soltanto esprimere questo concetto. Cioè, per anni siamo stati abituati che l'Unione Europea ci, controllava e ci imponeva delle norme, diciamo, abbastanza futili. Adesso ci troviamo invece a un punto di svolta, cioè una cosa che mai nessuno si sarebbe immaginato che potesse accadere. E noi cittadini veniamo un pochettino messi da parte col fatto che abbiamo dato mandato ai nostri governanti di decidere. Beh, quello che noi abbiamo dato mandato ai nostri governanti non era sicuramente questo.
E tu vorresti un referendum europeo? Fammi capire.
Io vorrei essere interpellato in una cosa del genere, perché io in tre anni non ho mai sentito nessuno parlare di pace, ho sempre sentito persone che dicevano dobbiamo bloccare, dobbiamo mandare più armi, dobbiamo mettere in condizioni, dobbiamo fare...
Per aiutare l'Ucraina a difendersi, non per alimentare la guerra però,
Prima di tutto, secondo, allora, poi non è vero, allora, poi non è, allora, guardi, scusa, mi aspetti così magari abbiamo anche il tempo, così lei mi dice quello che,
certo,
ne pensa.
Certo.
Non è vero che non siamo stati consultati. Nel corso della guerra in Ucraina, che purtroppo ha superato i 3 anni di durata, ci sono state le elezioni italiane e ci sono state le elezioni europee. Poi per la verità c'è stata anche le elezioni in Francia, ci sono state le elezioni in Germania, ci sono state le elezioni nel Regno Unito,
Austria,
abbiamo votato a ripetizione per
Spagna,
e costantemente hanno preso la maggioranza dei voti le forze politiche diverse a seconda dei diversi paesi, mica, grazie al cielo, il nostro mondo plurale, le forze politiche che appoggiavano l'Ucraina. E quindi, diciamo, questo è già verificato. Certo, uno potrebbe auspicare che per ogni cosa, diciamo, si mandi, si dice popolo, devi decidere su questo. Ogni giorno ci sono almeno una decina di questioni rilevanti che potrebbero essere sottoposte. Le segnalo però che procedendo in questo modo, oltre a bloccare tutto, si finirebbe come già si finisce con i referendum, e cioè va a votare prima l'80%, 70, 60, 50, 30, 35, 25, ci va più nessuno. Perché la democrazia funziona esattamente nell'altro modo, cioè esprimo la mia opinione di cittadino sulla base delle offerte politiche più o meno soddisfacenti che ho davanti a me, e dopodiché decide il Parlamento, che è esattamente quello che succede. Così funziona la democrazia.
Andrea.
Sì, ma non stiamo parlando di normative, qui stiamo parlando della possibilità di entrare in guerra direttamente. È quello continuate a far finta che non è vero.
No, non è vero, infatti non è vero. Non è vero, l'ipotesi di entrare in guerra non è vero. L'ipotesi di entrare in guerra direttamente non è presa in considerazione da nessuno. La guerra era già in corso durante tutte le elezioni, e durante tutte le elezioni hanno vinto quelli che stavano dalla parte dell'Ucraina per aiutarla anche inviando le armi. Poi lei può non essere d'accordo, però è così.
Certo, anche a inviargli le armi. Adesso
certo.
800 miliardi di riarmo, 800 miliardi di riarmo. Ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando?
Non certamente di guerra. Stiamo parlando dello strumento per evitare che ci sia la guerra, per evitare, si spende in difesa per evitare la guerra, non per farla.
Ma scusami,
perché
Davide,
dall'altra parte c'è un criminale che quando vede una debolezza sconfina con le armi. Gli 800 miliardi peraltro sono fatti da 650 miliardi di maggiore possibile, non obbligatoria, possibile spesa nazionale, divisa naturalmente per i diversi paesi, e da 150 50 miliardi di prestiti europei raccolti con debito comune, che è sempre stato il sogno, peraltro già realizzato 3 volte, con questa fanno 4, dell'integrazione europea. Anche questo è sempre stato sottoposto al voto dei cittadini e c'è sempre stato il consenso.
Sarebbe 1,5 del PIL, Davide, così lo spieghiamo bene.
Scusami un attimo,
raccontiamo dei diversi stati, no?
Sì, dei diversi stati.
E adesso
sì,
più o meno l'Italia...
L'Italia attualmente è quella che spende di meno, l'1,5, 1,4, 1,5. Okay. Abbiamo un vincolo da anni, da molti anni, non da Trump, da molti anni, a spendere il 2% del PIL che l'Italia non ha mai soddisfatto. Alcuni paesi come la Polonia, ma ragazzi, la Polonia è la 100ª volta che i russi la invadono, per cui è già arrivata sopra il 4, al 4 qualche cosa, e l'impegno collettivo è non solo di superare il 2, ma arrivare all'incirca al 3%. Ora per l'Italia sta all'1,5, 3 meno 1,5.
Vai Andrea.
Quindi il fatto che Putin sono giorni che dice che vuole fermare la guerra, questo non gli frega niente a nessuno. Cioè sono 3
assolutamente
anni
assolutamente zero, perché assolutamente
vero,
zero, perché il
anni,
fatto che uno dice che vuole fermare la guerra e ancora questa notte ha ammazzato donne e bambini. Lei mi deve spiegare a casa sua, quando entra un violento che la prende ammazzate sul cranio e prende ammazzate sul cranio i suoi figli, mi deve dire se evita di chiamare la polizia, perché quello dice adesso basta, dobbiamo essere tutti buoni, basta con la violenza, zunk, zunk, e vi piglia ammazzate sulla testa. Lei che fa?
La guerra si ferma sedendosi a un tavolo.
Non sono mancati i tentativi.
Dobbiamo salutarci.
800 miliardi di nuove spese per fare la guerra, quando sono 3 anni che ci dite che è riscaldamento globale, ma 3 anni di bombardamenti.
Ci dite chi
c'è il riscaldamento globale?
Non c'è dubbio, guardi, se non c'è nulla a questo mondo che sta aumentando di più la temperatura e l'inquinamento della guerra di Putin.
Ciao Andrea,
nulla è più sporco inquinante della guerra di Putin.
Salutarci, poi vi organizziamo un collegamento pomeridiano.
Ho sentito che Crozza ha detto, cioè, perché adesso è diventato Crozza la fonte dell'informazione.
Ma
non
lo
siamo
noi, per carità di Dio, della Ursula von der Leyen, tra l'altro perfetta.
Allora 02 25 15 15 per venire in diretta con noi, poi i messaggi al 378 378 1025, tra poco li leggiamo, no? Però che aria tira, sì o no?
La risposta è no, e poi per tanti è solo una questione di soldi, la difesa non c'entra, tra poco li leggiamo.
Pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
RTL 102.5 per me è un gol al 90esimo.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci.
RTL 102.5.
Lo so, non ho tempo, però nel weekend sono fuori, almeno te, capiscimi se sto per un attimo, un po' fatto da te, tornerò in monopattino, siamo Coco e Davide per andare in giro, so che ti fa strano quando chiamo un amico fratellino, che ti importa se a scuola avevo 3, con la mano sopra il piano faccio un po' da me.
Poi c'è chi
avevo problemi da grande. Io col bicchiere vuoto e tu, ehi, occhio che spandi. Io col bicchiere vuoto e tu, ehi, occhio che spandi. Son fatto due risate delle tasche vuote del mio cuore rotto come un quadro astratto. Castelli di rabbia, unica sovrana di titanio, la fibra forse un po' sola.
Mahmood insieme ad Elisa Rubini. Sono le 9.37, buona domenica, la domenica dell'indignato speciale, 9 marzo, con Andrea Pamparana, Davide Giacalone, Enrico Galletti, Luigi Santarelli e Barbara Sala.
Allora, sentiamo cosa ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.
Noi confermiamo le critiche alle proposte avanzate da von der Leyen su questo piano di riarmo dell'Europa. Noi siamo favorevoli a una difesa comune, siamo contrari al riarmo dei 27 stati europei. Sono due cose diverse, su questo bisogna essere chiari.
Secondo me conviene chiarirla, Davide, questa parte, difesa comune, riarmo, perché vedo che al 378-378-1025 molti le accostano. Sono davvero due facce della stessa medaglia oppure ha senso dividerle, come fa la segretaria del PD?
Non c'è il tempo per dividerle, nel senso che il concetto espresso da Schlein è coerente, è corretto.
L'abbiamo detto noi all'inizio.
Esatto, il tema è che se tu hai la sottrazione degli Stati Uniti e la sostituzione da parte dei paesi dell'Unione Europea per forniture all'Ucraina, poi devi provvedere a rifare tutto entro domani hai le spese nazionali, però per 650 miliardi in 4 anni, stiamo parlando di MPCV in 4 anni, e 150 di prestiti europei. Quei 150 di prestiti europei devono andare alla costruzione, alla creazione di giganti continentali della produzione. Noi in Italia abbiamo alcuni pezzi di eccellenza, adesso non voglio ricordarne alcune, dimenticarne altre. Quello che tutti conoscono sicuramente, Leonardo, Fincantieri, sono occasioni di crescita, e ricordando che la tecnologia militare ha ricadute importanti sulla tecnologia civile, a cominciare dal digitale e da internet che nasce lì, ma ci sono tessuti, ci sono farmaci, c'è di tutto che ha ricadute. Quindi le due cose è una questione temporale, cioè devi cominciare subito, non puoi cominciare con le spese nazionali. Vedo, ci sono anche ascoltatori che hanno fatto delle domande specifiche. Sì. Per esempio, gli Stati Uniti non garantiscono più la difesa europea. Perché dobbiamo mantenere le loro basi in Europa? Attenzione, non è che gli Stati Uniti non garantiscono più, è che le parole di Trump mettono gravemente in dubbio quella garanzia. E quindi devi provvedere. Però, al momento, nelle carte, nei trattati, negli impegni, gli Stati Uniti non si sono tirati indietro. Lo hanno fatto nell'Ucraina, ma l'Ucraina non era parte della NATO, quindi non è un tradimento NATO. Come viene finanziata questa corsa al riarmo, l'abbiamo detto, E aggiunge, ma tagliando i fondi coesione, welfare, scuola, sanità. Ora, la cosa singolare che è successa venerdì scorso è che la Presidente del Consiglio e la Segretaria del Partito Democratico hanno rivendicato a se stesse tutte e due il medesimo merito, cioè abbiamo tenuto fuori i fondi coesione. Allora, se, diciamo ragazzi, è elementare, se cresce la spesa aumentando l'elasticità di bilancio a 150 miliardi di debito europeo, non è sottrazione di nessuna spesa, quindi non è che, cioè, semplicemente non va via un centesimo da nulla. Piuttosto i fondi di coesione mi piacerebbe che fossero utilizzati pienamente in Italia, piuttosto che difenderli come nome, sarebbe bello, cosa che invece non accade. E in ultimo, quanto tempo ci vuole prima di riarmare l'Unione Europea, l'Europa? Per riarmare ci vuole relativamente meno tempo, anche perché molte delle cose che servono subito sono munizioni, e quindi si tratta di aumentare la spesa. Per rendere, quello che diceva prima Andrea, per rendere efficace e industrialmente strutturata una difesa europea ci vogliono anni, ed è bene cominciare, perché il fatto che ci voglia è come le centrali nucleari, ci vogliono anni. Sì, figlio mio, se non cominci mai ci vorranno sempre anni che mancheranno, quindi a maggior ragione cerchiamo di sbrigarci.
Allora andiamo, poi ho altre domande, andiamo da Massimo da Bologna al telefono 02 25 15 15. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi. Ma io inizierei con una semplice battuta. Sono pochi giorni che Trump ha ascoltato il consiglio del nostro Conte, si vedono i risultati. Putin avanza e uccide senza tregua. Quindi questa secondo me non è la soluzione. Io, dopo toccherà la Polonia, la Romania, l'Ungheria, poi quando arriveranno in Austria, allora dopo forse andremo a riscavare le trincee del 15-18, ecco, per difenderci. Io invece sono disposto a pagare polizia, carabinieri, per difendermi dai bulli, dalla mafia, dai ladri, dai terroristi. Io vorrei che l'Europa facesse altrettanto con i bulli internazionali, certo, con i criminali internazionali. Quindi noi non possiamo dire, vabbè, tanto adesso l'Ucraina è lontana, chi se ne frega. Tanto poi non fa neanche parte dell'Europa, non fa neanche parte della NATO, problemi loro. I problemi arriveranno quando questi bulli internazionali arriveranno ai nostri confini.
E a due ore di volo comunque l'Ucraina, diciamo.
Sì, sì, ah beh, un jet,
è vicinissimo.
Un bombardiere o un missile ci impiegano pochi minuti, non è quello. Però a mettere i piedi o i carri armati al Brennero ci metteranno un po' più di tempo, ma è solo questione di anni. Cioè.
Quindi la strada
se
è buona?
Quando ci vedono deboli, ci prendono uno alla volta.
Quindi la strada è buona?
Sì.
La strada è buona.
Solo che ci vuole del tempo, perché
e
prima
ci vogliono i soldi anche, no?
Soldi. Ai soldi, adesso noi pagheremo la cassa integrazione a tutti gli operai che rimarranno a casa, perderanno il lavoro nelle fabbriche automobilistiche. Intanto, anziché pagare la cassa integrazione, paghiamo stipendio, anziché fare automobili.
Allora, lei tocca un punto che sarà nei prossimi mesi, ne parleranno tutti e forse non avranno capito dove comincia. Lei vedo che coglie il punto, e cioè la Germania è in crisi, il loro settore auto è molto messo male, tanto è vero che sono due anni che noi diciamo cresciamo più della Germania, grazie, arretrano, quindi voglio dire. Perché? Perché l'automotive, cioè tutto il settore macchina, così come è concepito, non funziona, non è questione di vincoli europei, che proprio non le comprano, non si comprano le macchine, non si vendono, quindi stai fermo lì. Adesso un allievo di Schäuble, cioè diciamo il principe dei rigoristi di bilancio, Merz, va al governo, hanno già fatto l'accordo con i socialdemocratici, quindi questione di qualche settimana e saranno al governo, e adesso loro pensano di portare il deficit, attualmente hanno un debito al 63% del prodotto interno lordo, considerano che possa arrivare anche all'80%. 80% sono 17 punti di PIL tedesco, ragazzi. Dove li mettono? Che ne fanno di questi soldi? Per esempio riconvertono alcune produzioni, e vedrà lei che con la partenza di un investimento europeo nella sicurezza una buona parte del settore automotive tedesco sarà trasformato in produzione. Del resto noi in Italia abbiamo alcuni esempi storici, la Piaggio, Caproni produceva aerei da guerra, e poi per noi che siamo nati dopo è la Vespa, Corradino Ascanio, ma in realtà adesso tornerà, dopo essere stata venduta, verrà riattivata per la produzione della difesa. Questo per dire, occhio, perché possiamo pure tutti quanti giocare a dire no, noi fuori, noi siamo per... Noi, neanche se entrano in casa a prendermi ammazzate sulla testa, io gli dico loro, ma non capite che siamo tutti fratelli? Cioè, non ci credo neanche se lo vedo, ma se riesci a bloccare il sistema produttivo, come dice lei giustamente, fra qualche mese avrà la Germania che riparte con quegli investimenti e noi paghiamo le casse integrazioni, che oltre a essere un costo sono un'umiliazione.
Grazie Massimo.
Grazie a voi che mi avete ascoltato.
Ci mancherebbe, buona domenica, grazie mille. Queste armi un giorno potrebbero servire anche a farsi la guerra tra paesi europei, perché non sappiamo chi governerà i vari paesi. Questa è una delle, diciamo, obiezioni al 378-378-125 che arrivano.
Più o meno come dire che se le armi delle forze armate possono essere usate per i colpi di Stato, no Andrea?
Sì, certo, la storia è maestra di vita, insomma, c'è stato un tempo in cui la Germania
facevamo solo noi le guerre,
era contro la Francia, contro l'Inghilterra e contro tutto il resto dell'Europa e via dicendo.
E noi non una si volta da una parte, una volta da quell'altra.
Noi siamo i migliori, perché se ci fate caso, noi siamo sempre né con, oppure con e con, no? Anche in questi giorni. Prima uno si è arrabbiato perché ho detto che ci sono dei pusillanimi in Parlamento. Ci sono. Ma magari anche noi siamo. Uno può dire, no, sei tu un pusillanimo. Benissimo, mi prendo la critica. Ricordo solo che alcuni di questi che, insomma, sono critici nei confronti di certe decisioni e sono favorevoli e dicono, no, ma Putin in fondo non vuole, eccetera, eccetera.
Vuole la pace,
hanno qualche piccolo interesse o avevano degli interessi.
Comunque una grande ammirazione.
Sì.
Sentiamo Natale, ciao Natale, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti, mi chiamo Natale, chiamo da Milano. Sull'argomento, che mi sembra non l'argomento di oggi, mi sembra l'argomento con la maiuscola, perché insomma se non discutiamo di queste cose... Mi sono venuti in mente gli indici che sono spesso citati dall'eccellente Davide Giacalone, che da molti anni ho il piacere di sentire e di leggere, no? Quando dice quant'è la popolazione, siamo il 6% della popolazione mondiale, sì. In Europa abbiamo quasi un quarto del PIL mondiale e qui mi fermo, no? Perché vorrei passare al terzo indice, che è quasi il 50% del welfare di tutto il mondo.
Esatto.
A me pare che ci sia, come dire, la possibilità di fare un sopportabile sacrificio, cioè dovremmo rinunciare a qualche cosa, soprattutto se in cambio possiamo, non so, diminuire il rischio che qualcuno, ma mi viene di pensare la Russia per esempio, no? Voglia allargare con la forza, no? Non invitata in casa, l'accesso alla parte meridionale del Baltico, zona Kaliningrad, penso che conosciamo tutti quanti la situazione, oppure entrare, non so, in Estonia, in Polonia, non so quant'altro, sempre non invitata, no? Abbiamo avuto questi 80 anni di pace che ci hanno portato forse anche a poca maturità e autonomia politica, forse è il caso di darci una mossa, io non so se... probabilmente aveva ragione, ha ragione anche Trump, se non rispettiamo nemmeno il 2%, mi sembra che l'Italia poi sia un po'
l'Italia
di coda in queste cose.
L'Italia sì, sta all'1,5%, però l'Unione, i paesi dell'Unione Europea nel loro insieme rispettano il 2%, quindi Trump.
Ma anche noi dovremmo fare la nostra parte.
Assolutamente sì.
Dobbiamo essere quelli che si tirano indietro.
Assolutamente sì. Ma
con
certamente.
Tutte queste questioni ideologiche, tutti hanno diritto di dire di dare il loro parere, ma insomma quella persona che ha chiamato prima continuava a sparare gli 800 miliardi, insomma qui si tratta di tenere i piedi per terra e dire ci sono dei rischi, non c'è più la copertura della più grande superpotenza del mondo, diamoci una mossa, si tratta, forse aggiungo solo una cosa, non voglio portare via tempo, probabilmente è anche sbagliato averlo chiamato riarmo, no? Va bene, dobbiamo, diciamo che è un'altra cosa, dobbiamo aumentare la deterrenza, chiamiamola Pippo come vogliamo, non è questo il punto, no? Però diamo appunto un segnale di maturità, di autonomia politica. Se poi un domani, tra parentesi, scusi, l'ultimissima cosa, se poi un domani c'è una forma per cui Trump o chi per lui e riusciamo a mantenere un buon rapporto con gli Stati Uniti, tanto bene, abbiamo avuto 80 anni di pace, sono... che forse nel
sono convinto che i rapporti con gli Stati Uniti nel medio periodo si rinormalizzeranno. Ma in quello che lei dice, lei ha esordito dicendo nelle condizioni in cui siamo, 80 anni di pace, forse un sacrificio si deve fare. Non è una questione di sacrificio, è questione di capire un punto decisivo che racconta di pace e di prosperità. Noi qui in questa parte del mondo, che è la parte più ricca del mondo, noi non siamo liberi perché siamo ricchi, noi siamo ricchi perché siamo liberi. E se vuoi rimanere ricco e quindi porti il problema di dovere e potere spendere di più in sanità, scuola, spendere meglio, questo sono chissà quanti anni che è e continueremo a parlarne, devi essere capace di difendere la tua libertà.
Certo.
L'ipotesi di non essere in grado di difendere da soli la propria sovranità e libertà non è un'ipotesi di ricchezza nella pace del sottomesso, ma di miseria nella sottomissione, che non mi sembra un futuro augurabile a nessuno.
Ciao Natale, grazie, grazie mille.
Buona domenica a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Guido, buongiorno.
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 Guido da Napoli, RTL anche mia, sono un vostro radioascoltatore da tantissimi anni.
Vai.
Quindi, senti, volevo intervenire perché sì. Come al solito noi in Italia non tanto abbiamo sempre idee diverse, ma comunque una cosa comune ce l'abbiamo, la libertà. Io credo che in questo periodo, in questo momento storico, l'Europa intera, ma tutta l'Europa, dovrebbe fare una grande coalizione, cioè tutti i partiti di destra, di sinistra, che poi alla fine sono tutti partiti democratici e liberali, non sono partiti di estremismo, si coalizzano tutti insieme in tutte le nazioni d'Europa e facciano capire al mondo intero, non tanto a Putin che è un vassallo della Cina,
no, anche perché non tutti sono contro Putin, quindi banalmente per questo è impossibile arrivare all'unanimità su questo, perché non tutti sono contro Putin.
Alcuni
c'è chi ha detto
Putin.
Che Zelensky se la meritava con l'umiliazione, esatto, nello studio ovale, quindi l'unanimità su questo è impossibile da raggiungere.
Io credo che sia il momento, dopo 80 anni di pace, io credo che già un po' a noi in Europa la guerra ce la fanno in campo economico, basta guardare i prezzi del gas, della luce, non avendo materie prime noi siamo sempre soggetti a qualcuno.
Ma non in scusi, mi scusi se la interrompo, ma non è vero che a noi in Europa, noi in Italia paghiamo l'energia elettrica il doppio della Francia, noi in Italia la paghiamo assai più, quasi il doppio di quello che la pagano in Spagna, che stanno in Europa, non è che stanno da un'altra parte. Certo, i paesi come l'Italia, anche come la Germania, che scelsero di un paniere energetico troppo dipendente dal gas, l'hanno visto crescere in maniera impressionante. Ma lì, in Francia non è cresciuto, il prezzo del kilowattora non è cresciuto. Quindi non è l'Europa, sono le scelte sbagliate fatte dagli stati nazionali. Adesso, torniamo al nucleare? Io spero che si torni al nucleare, ma non per parlare del nucleare, perché qui a parlare sono tutti, a partire a farlo. L'ultima centrale nucleare che è stata consegnata nuova di pacca da qualche mese è stata in Europa, è stata fatta dall'Italia, dagli italiani, solo che è stata fatta in Slovacchia, ecco.
Ci salutiamo Guido, grazie.
No, signor Colone, io ho i suoi libri, non era questa la mia intenzione, era quella di dare risposta politica dell'Europa, che esiste al di là di tutto, in tutto il mondo, non è che sia solamente un fatto del prezzo, era solo dare una risposta univoca al mondo intero che noi ci siamo, che non possono,
volta l'univoco è complicato, ma insomma l'importante è che sia maggioritario almeno, ecco.
Grazie, grazie Guido, ciao. A fra poco, 02 25 15 15.
There's an angel contemplate my fate.
Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know my bones. When love is dead, I'm loving angels instead.
Su RTL 100, non vi possiamo dire di cosa stavo parlando io, fuori onda, perché tutto quello che succede fuori onda deve restare fuori onda. Allora leggiamo al 378-378-105 un po' di messaggi che arrivano.
Allora, intanto qualcuno dice che la difesa europea esiste già, facciamo in continuazione esercitazioni, ci manca per sganciarci dagli Stati Uniti dei sistemi di deterrenza e protezione, di questo abbiamo bisogno. Qualcuno dice, beh, allora secondo Giorgio Meloni se non usiamo la parola riarmo allora la cosa cambia. No, cambia niente. E poi secondo qualcun altro, perché non pensare, questa domanda è interessante, ad un'Europa neutrale e usare i soldi per altre cose.
Grazie, messo la palisse. Anch'io investirei in asili, ciclabili e sanità.
Sanità. Ci sentiamo tra poco allo 02 25 15 15. Ora le ultime notizie, giornale orario delle 10. Max Vigiani. 10:05 minuti, la seconda ora dell'indignato speciale. Buona domenica 9 marzo 2025, prima domenica di Quaresima. Sì. Insomma, anche questo non l'avevamo ancora detto. L'avevate detto voi, non stop news.
Perché
però,
siamo pii e devoti per questo.
Allora, continuiamo anche con i vostri messaggi al 378-378-1025.
Tra poco, subito, Battito, la canzone dal Festival di Sanremo di Fedez.
Solo per farti capire il male che fai, spero che sia un'amnesia. Spengo la luce e mi vieni a trovare, fluoxetina, poca saliva. Quando mi trovo a parlare di te, sei la carne viva, la mente schiva, paga nel buio più buio che c'è. Sento un pugno nello stomaco, le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni. Forse mento quando ti dico sto meglio. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca di illudimi. Dentro i miei occhi, guerra dei monti. Tu mi conosci meglio di me. Vorrei guarire ma non credo. Vedo nero pure il cielo. Vetri rotti, schegge negli occhi. Prenditi sogni. Battito, 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 battito accelerato. Affronto una guerra da disarmato. Ho alzato barriere di filo spinato, ma li ho sempre messe nel lato sbagliato. Mi sento annullato. Dottore, che cosa mi ha dato? Socialmente accettato, anestetizzato da un metodo legalizzato. Calmati, sto contando i battiti. Siamo così fragili, ci feriamo anche sfiorandoci. Ti ho odiato, te lo giuro. Facciamo un po' ciascuno. Basta un po' di zucchero e va giù pure il cianuro. Sento un pugno nello stomaco. Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni. Forse mento quando ti dico sto meglio. Dentro i miei occhi, guerra dei monti. Tu mi conosci meglio di me. Vorrei guarire ma non credo. Vedo nero pure il cielo. Vetri rotti, schegge negli occhi. Prenditi sogni. Battito, sembra di galleggiare sopra d'un mare, statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi, uccidimi. Dentro i miei occhi, guerra dei monti. Tu mi conosci meglio di me. Vorrei guarire ma non credo. Vedo nero pure il cielo. Vetri rotti, schegge negli occhi. Prenditi sogni.
Una delle più belle canzoni del Festival di Sanremo, quella di Fedez, si intitola Battito. Sono le 10:08, domenica 9 marzo, è l'indignato speciale. Si torna a parlare di questa parola, complicata forse da dire, che è riarmo, perché apre una serie di retropensieri che insomma non fanno presagire nulla di buono.
E parliamo con voi ovviamente allo 02 25 15 15, sentiamo Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
A te, da dove ci chiami intanto?
Io chiamo dalla provincia di Caserta.
Ok, vai.
Nulla, vi ascoltavo mentre tagliavo il prato, sa?
Che immagine, con le cuffiette.
mi coinvolge troppo l'argomento, quindi vi ascolto sempre e mi tengo da parte. Però questo argomento era un po' particolare perché... emerge proprio l'italianità, no? Di un paese che... un pochettino spaccato in certe situazioni, proprio pensieri diametralmente opposti. Condivido il pensiero del dottor Giacalone: compriamo le armi per evitare la guerra, non per farla. In modo particolare gli italiani, noi non siamo fatti per la guerra, noi interveniamo in missioni post belliche e facciamo un lavoro eccezionale, sappiamo i segni che lasciano la guerra, quindi
Giuseppe, mi dicono, scusami, mi dicono che tu sei un militare, vero?
Sì, io sono un carabiniere.
Ah, ok, sei un carabiniere. Questo piano di riarmo, no? Che cosa ti fa pensare? Che cosa ti fa pensare? Che idea hai su questo?
850 miliardi li avrei spesi diversamente, specialmente in Italia. E in sanità e in tutt'altro, in tutt'altra attività. Ma se sono necessari per evitare una guerra, devono essere spesi. Poi ho visto che sono stati fatti pure alcuni interventi di natura economica, no? Dobbiamo pagare la cassa integrazione, convertiamo le industrie, produciamo armi che ahimè potrebbero servire, sperando che non servano mai, così ce le teniamo lì da parte, meglio così, che ci assicurano, diciamo, una pace duratura. Ma se è necessario va fatto, dobbiamo, certo, armarci, dobbiamo essere autonomi. Soprattutto autonomi,
sì, certo.
Io non credo perché credo poco nella difesa comune, francamente. Nei coordinamenti si parla tanto, teoricamente è facile, ma poi di fatto è molto difficile, quindi l'Italia deve avere una propria autonomia.
La difesa nazionale dell'Italia anziché della Germania da sole non è nella testa di nessuno, perché è fuori dal mondo, è fuori dalla storia, è fuori dalla realtà, per dimensione, cioè, ma per capacità di spesa, ma soprattutto per la modifica profonda degli armi che si usano. Quando si parla di spesa per la difesa, tutti pensano immediatamente all'obice, no? Oppure al bombardiere, ma come dimostra, ai noi, l'attuale condizione in Ucraina, per esempio, una spesa considerevole dovrà essere fatta per moltiplicare le capacità di Eutelsat. Eutelsat è un consorzio satellitare dove l'Italia ha una posizione di rilievo importante, e il fatto che si spenda di più per renderlo più efficiente avrà ricadute sulla salute, perché per il controllo, per la telemedicina, certo, anziché sulle, certo, comunicazioni, certo, e così via. Non si creda che la spesa per la difesa significa tutte cartucce o tutte. Non è per niente così, e questo vale anche per una serie infinita di altre tecnologie che hanno ricadute civili. Una cosa è sicura, che se la tua capacità di difesa non è credibile, campi benissimo in un mondo in cui nessuno si pone il problema di farti la guerra. Ma siccome viviamo in un mondo in cui uno il problema se l'è posto e la sta già facendo in Ucraina, dice vabbè, ho capito, ma potrebbe non farla da altre parti. È sempre andato poi in Polonia, nelle Repubbliche Baltiche. Questi sono popoli che si ricordano l'occupazione russa per semplice motivo che è durata fino all'età di quelli che oggi sono in vita, non è il mio bisnonno, no, io l'ho visto io. Andrea e io le abbiamo viste l'Europa divisa in due dall'occupazione russa, quindi, che all'epoca si chiamava sovietica. Quindi sono esperienze reali che suggeriscono di doversi difendere. Ma quella spesa produrrà molte ricadute e non toglie un centesimo alle scuole e ospedali, per le quali, ma è l'argomento di altre trasmissioni, potremmo spendere assai meglio i soldi. Non c'è solamente quanti se ne spende, ma come.
Giuseppe, grazie.
No, figurati, buona giornata.
Ti lasciamo al giardinaggio, va bene?
Sì, nel poco tempo libero che mi rimane devo curarlo. Grazie.
Fra poco bisogna mettere il concime, siamo vicino primavera.
Grazie.
Grazie.
Ciao Giuseppe. Simone, buongiorno.
È caduto.
C'è un problema tecnico, lo stanno recuperando dalla regia. Allora, 378-378-125, un po' di messaggi.
Sta arrivando qualche messaggio anche che dice sì, in realtà i primi erano totalmente contrari. Qualcuno diceva, anche lo dicevamo in apertura, è solo una questione di soldi, la difesa non c'entra niente, la Russia è solo business, anche perché, messaggio di Mario in questo caso, ok, va bene il riarmo, ma le armi e le munizioni poi non è che le andiamo mica a prendere dagli Stati Uniti con tanto di dazi, a proposito di messaggi di questo tipo. Poi qualcuno dice a volte la pace la si deve ottenere con la forza, e a proposito di ciò che spaventa chi è contro il riarmo, ok, adesso spendiamo i soldi, lasciamo perdere la questione dei soldi, tutte queste armi poi a che conseguenze ci porteranno nel lungo termine dopo l'invasione russa.
Fare una domanda? Ma di che armi stiamo parlando nella precisione? Perché se Putin parla di nucleare e noi qui abbiamo poco, cioè
Francia,
cosa facciamo? Ho capito che abbiamo le baionette, ci abbiamo noi? No, e cosa abbiamo noi? Parliamo di armi, di munizioni. Allora, ma se quello sgancia una bomba nucleare, ciao, grazie.
Per esempio, questa settimana è stata data l'annuncio di una collaborazione fra Leonardo, una società, un'importante società turca, per esempio per la preparazione dei droni. I droni sono la novità, certo, della guerra in Ucraina, possono essere utilizzati con grande elasticità, hanno un costo relativamente basso e un'alta efficacia. Una volta che tu avrai fatto crescere la tecnologia dei droni e che uscirà da questa stagione cresciutissima, poi ci sarà il grande mercato dei droni per recapitare i pacchi a casa, mettere i fertilizzanti nei giardini.
Al giardino di Giuseppe.
Esatto, e così via. Guardate che è un mercato enorme, che questo qui ha a che vedere con la difesa. Cosa ne succede? Ma le armi, cioè le cartucce, i fucili, quelli che abbiamo dato all'Ucraina, poca roba. Ma quella che abbiamo dato era quello che c'era in magazzino, cioè la cosa migliore che possa capitare. Quando io faccio l'assicurazione sull'antincendio della casa, la cosa migliore che mi possa capitare è che siano soldi buttati via. Io spero ardentemente, io ho un'assicurazione sulla vita e spero di continuare a lungo a buttare
pagarla.
Via quei soldi. Sì, esatto.
Te lo auguriamo, naturalmente. Sono soldi ben spesi.
Esatto.
Simone, eccolo.
No, vorrei che fossero ben spesi a favore di altri. Io spero di continuare a buttarli. Ecco.
Se si continua.
Vorrei aggiungere al volo che se c'è una cosa che in questo momento è molto importante, sono gli attacchi cibernetici. Noi non veniamo bombardati, l'Italia non viene bombardata, per carità di Dio, ma ogni giorno ci sono almeno 3-4 attacchi cibernetici dichiaratamente provenienti da siti e da hacker russi, che creano grandi problemi alla pubblica amministrazione soprattutto, ma anche negli ospedali e via dicendo. Di questo noi parliamo poco e dobbiamo invece investire per difendere.
Si fa credere che sia un altro argomento, no? È lo stesso.
No, è lo stesso.
Cioè, quindi il riarmo in questo senso dell'Europa e assumiamo degli hacker che in qualche modo contrastino questi cyberattacchi?
Noi tutto il nostro sforzo, diciamo, di difesa non è mai per attaccare. Io non ho bisogno di assumere hacker per colpire la Russia, ho bisogno di assumere persone che sappiano fermare l'attacco russo,
che li riconoscano, li prevengano, in questo senso.
Allora, ecco Simone. Ciao Simone, buongiorno.
Ciao, buongiorno RTL, anche mia, buongiorno.
A te.
Allora, io volevo capire un discorso, cioè stiamo parlando di riarmo, ma che tipo di riarmo faremo in Europa? Perché c'è riarmo e riarmo, cioè che io compro 100 fucili domani, cioè se io in Italia oggi ho 100 fucili e domani ne avrò 100.000, il problema è uno. Però voglio dire, con più fucili io non farò sicuramente paura a Putin, cioè per mettermi alla pari con Putin è ovvio che dovrò avere del nucleare, se no non risolve il problema. Ecco, quindi voglio dire, a livello governativo, che rassicurazioni ci daranno su questo acquisto, diciamo, sul riarmo? Ecco, questo volevo capire.
Noi siamo, ricordiamoci sempre che noi e la Germania siamo fuori da questa discussione per gli effetti dei trattati di pace della Seconda Guerra Mondiale. La guerra l'abbiamo scatenata noi e noi tedeschi e italiani non possiamo accedere all'arma nucleare, a meno che uno non voglia rivedere pure. Però abbiamo un coordinamento europeo dove all'incirca 500 testate atomiche sono distribuite tra le due uniche potenze atomiche d'Europa, cioè la Francia e il Regno Unito. E quelle potenze, non siamo negli anni 60-70, non siamo al Kissinger della rincorsa nucleare, non siamo all'epoca di Ronald Reagan e come si chiamava, lo scudo spaziale. Qui siamo in una condizione diversa, cioè non è che dice io ne ho, come Europa, continente, ho 500 testate nucleari e le ho già, perché sempre la settimana scorsa, vedete come corre la storia, Macron ha infranto un tabù, un vecchio tabù francese, cioè ha detto la nostra arma è a disposizione di tutti in Unione Europea. Se avesse detto lui o un suo predecessore una cosa simile fino a un anno fa, non avrebbero neanche messo in minoranza, avrebbero chiamato il medico, avrebbero detto questo sta male, cioè c'ha dei problemi mentali, l'ha detto. Quelle 500 testate non è che uno deve dire io ce n'ho 500 ma quell'altro ce n'ha 5000, no, il problema è semplicemente la catena di comando e la velocità di lancio, dopodiché è la minaccia che crea il non uso e poter esercitare la minaccia fin qui, grazie al cielo, fino a quando i pazzi non si saranno impadroniti del mondo, crea il non uso. Il nucleare è un esempio classico di spesa in armi che serve a non usare le armi.
Ma del resto vi ricordate negli anni 80 lo schieramento degli SS-20 eccetera, insomma, ha consentito uno stop e per certi aspetti ha consentito all'Unione Sovietica, cioè ha costretto l'Unione Sovietica a dei passi indietro talmente grandi che alla fine si è
ha creato Gorbaciov.
Emilio? Emilio? Ah, Simone, scusami, perdonami, guardavo avanti. Sì. Simone, scusami, sì. Vai.
No, niente, sicuramente è così, sarà così, però voglio dire, bisogna sapere anche, noi come cittadini vorremmo sapere, andiamo a incontro delle spese, perché poi alla fine saremo sempre noi a pagare questa spesa. Ecco, capire dove andranno a finire questi soldi sul riarmo. Ecco, questo era il mio intento. Diciamo,
certo, avere ben chiaro qual è il piano, no? Ma infatti questo certo. è un po' l'obiettivo, dice anche la Presidente del Consiglio Meloni nella voce che abbiamo fatto ascoltare all'inizio.
Certo.
Grazie mille.
È legittimo, eh?
Chiaro.
Sono debiti, ma i debiti comunque si pagano,
ma
sono spesa futura.
In realtà servirebbe proprio anche solo per farsi un'idea, cioè per poter parlare di questo tema,
certo,
perché poi altrimenti ci troviamo con delle opinioni, abbiamo andato in onda anche prima, il riarmo per entrare in guerra, che è quanto di più distante ci possa essere dalla realtà, no?
Certo.
Grazie Simone, andiamo a questo punto sì, da Emilio. Ciao Emilio, buongiorno.
Buongiorno anche a voi, complimenti per la trasmissione. È un complimento al dottor Giacalone. In quanto sempre molto riflessivo, volevo semplicemente comunicare questa mia riflessione per tutti coloro che, cittadini d'Europa, che pensano al riarmarsi. La Russia, diciamo che non è mai stata tra virgolette una nemica dell'Europa in sé NATO, non hanno bisogno di materie prime. Hanno bisogno di ricchezze europee, anzi sono loro che ce ne rendono a noi, penso che siete d'accordo, no? Cioè dal gas a tutte le altre risorse minerali. Per quanto non sono d'accordo con la guerra, che di fatto l'Ucraina è stata fino ad oggi negli ultimi 3 anni bombardata a 360 gradi ed è stata distrutta fondamentalmente. Però il riarmo e spendere miliardi di euro, miliardi decisi dalla Commissione europea, non votata da nessun cittadino europeo, ma votata solo nel loro interno, sorvolando quello che potrebbe essere, diciamo, il Parlamento europeo, senza tenere in considerazione che ad oggi ci definiamo in maniera utopistica cittadini europei, sì, a livello geografico, ma non a livello di un'entità in azione politica, ma semplicemente per un semplice motivo. Abbiamo 27 stati, 27 costituzioni, 27 presidenti del Consiglio, 27 presidenti di capi di Stato. Ma come possiamo definirsi?
Lei non ci crederà, ma negli Stati Uniti sono di più.
Sono 50 stati, ma c'è un'amministrazione.
Hanno delle costituzioni diverse, dei capi di governo diversi, parlamenti diversi.
Certo, ma se lei è d'accordo con me, si elegge il presidente degli Stati Uniti ed è uno.
Anche il presidente della Commissione e il presidente del Consiglio europeo. Il Presidente della Commissione sì, dipende dal voto per la verità, perché deve avere il consenso, viene espresso sulla scheda elettorale, c'è proprio scritto il nome, e per la prossima volta che va a votare, diciamo, per le europee, e deve avere comunque una maggioranza al Parlamento europeo. Il Consiglio europeo no, il Consiglio europeo ha un presidente che è nominato, attualmente è il portoghese Costa, tra l'altro bravissimo.
E poi c'è
il presidente di turno, che però invece quello è un capo di governo o di stato a seconda dei diversi
mesi,
che sei mesi si alternano. Noi non abbiamo una statualità, gli Stati Uniti a tutto questo hanno una statualità, noi non abbiamo una statualità. Però bisogna tenere presente che il tempo che ci hanno messo gli Stati Uniti per diventare Stati Uniti, dalla guerra civile alla statualità, beh, è molto più lungo di quello che stiamo impiegando noi europei. Certo, noi, lei ed io siamo nati che c'erano già, quindi ci sono sempre stati. No, non ci sono sempre stati. Tra il dollaro, che ha vissuto lungamente insieme al moneta d'argento, tra il dollaro e la Federal Reserve, cioè la banca centrale statunitense, passa quasi un secolo. L'euro e la BCE nascono assieme, cioè delle cosucce ci sono, no? Anche rilevanti. Non abbiamo una statualità, del resto se i governi, se gli singoli stati non cedono, ma se guardiamo questa questione della difesa e la posizione francese sull'uso del nucleare, stiamo vedendo la nascita di una statualità. Bisogna lavorarci tanto.
Tra l'altro c'è il riavvicinamento anche della Gran Bretagna, eh?
Assolutamente sì, che è molto importante.
Dottor Giacalone, però se lei mi permette, anche questa è una grande anomalia, la Gran Bretagna. Quale? Ma scusi, è fuori dall'Europa, hanno fatto una Brexit, quindi mi domando.
Questo dimostra quanto siano felici, diciamo,
no, soprattutto, quanto abbiano capito il senso di quello che hanno votato.
Soprattutto sono fuori dall'Unione Europea, infatti non li hanno invitati come Unione Europea. Fuori dall'Europa fanno fatica, dovrebbero remare molto a lungo. Non
so. Tutti insieme, coordinati.
Sono interessati a mettersi insieme a un tavolo per poter definire.
Esatto. C'era anche il Canada, ragazzi, c'era anche il Canada, che non si può dire neanche continentalmente europeo, però che cosa hanno in comune?
C'era anche il dittatore turco. Allora mi domando.
No, non c'era il dittatore turco a quel tavolo. Quello con il nucleare no, non c'era. È un altro tavolo. E comunque anche quello non lo costerei a Putin, dittatore, sicuramente un signore dispotico, però le elezioni le fanno quasi sul serio.
Però quasi. Se parliamo di dittature, sono dittature, anche no. Erdogan è un dittatore, insomma. Che insomma avrei un po' che da dire, no?
No, la Turchia, come è noto, è stato bloccato, congelato il processo di ingresso all'Unione Europea proprio per le questioni dello Stato di diritto, che sono gravemente messe, diciamo, in pericolo dentro la Turchia. E non di meno comunque le elezioni in Turchia si fanno, ad Ankara per esempio le perde. A Istanbul il sindaco lo perde, cioè non è la stessa cosa di Putin, l'avversario politico ha due possibilità: o è morto avvelenato o sta in galera in Siberia, è un po' diverso.
Ciao Emilio, grazie.
Grazie ragazzi, buona giornata e buona domenica.
Ciao. 378-378-1025, vostri messaggi.
Ne stanno arrivando diversi sulla presenza americana di basi nel nostro paese, a proposito del fatto che qualcuno dice: vero, noi le armi atomiche non le abbiamo, però le custodiamo comunque in territorio italiano, e poi se veramente diventiamo più autonomi dal punto di vista della deterrenza militare dagli Stati Uniti, questa presenza deve rimanere, ha senso ancora?
Beh, non è che le custodiamo, le ospitiamo, ma era quello che diceva prima Andrea, giustamente. Quelli lì, i Pershing e i Cruise, sono stati gli elementi della nostra sicurezza.
A fra poco, pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è.
Per me RTL 102.5 è come aver finito un ottimo allenamento in palestra, andare a casa e mangiare qualsiasi cosa.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci.
Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori, siamo la promessa che non costa niente, siamo la chiarezza che voleva molta gente. Valinchino, siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino, siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi, siamo le ragazze nella sala degli specchi, siamo il culo sulla sedia, il dramma, la commedia, il facile rimedio, siamo l'arroganza che non ha paura. Siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo l'opinione sotto libro paga, siamo le riunioni qui nel retro di bottega, siamo le figure dietro le figure, siamo la vergogna che fingiamo di provare, siamo il culo sulla sedia, la farsa, la tragedia, il forte sotto assedio, siamo la vittoria della tradizione. Siamo furbi che più furbi di così si muore. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo la che non ha paura, siamo quel tappeto steso sulla spazzatura, siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori, siamo il sale della terra, siamo della terra, siamo il sale della terra, siamo il sale della terra,
Luciano Ligabue qui su RTL 102.5, il sale della terra, sono le 10.38 e questa è la domenica dell'Indignato Speciale.
Allora Roberto, abbiamo ancora qualche minuto, Roberto buongiorno.
Buongiorno a tutti, buon lavoro a tutti, volevo dire semplicemente questo, visto che per 80 anni ha funzionato benissimo l'ombrello della NATO, mi domando perché semplicemente non investiamo i soldi di cui stiamo parlando in una maniera razionale, che ha sempre funzionato, continuando con questa metodica, perché è vero che la spada difende il terreno dell'aratro eccetera eccetera, però non siamo ancora capaci di essere coordinati in maniera così efficiente. La NATO è stata un ottimo deterrente anche nucleare, per cui abbiamo avuto 80 anni di pace mai visti prima nella storia
dell'umanità, diciamo così, recente, proprio grazie a loro. A noi, io negli anni '80 ho fatto il militare, la leva che consiglierei di riaprire, e ho partecipato a esercitazioni NATO in maniera molto, molto tranquilla. Non so, si usavano armi americane, si imparava ad usarle. Io, anch'io, come tanti altri ragazzi, abbiamo capito che cos'è la guerra pur giocandoci senza farla, cosa che oggi, quando si parla di guerra, si hanno solo immagini alla televisione. Quindi io sarei per spendere, sì, ma continuare con l'ombrello NATO. Tanto Trump passerà, ora abbiamo lui, ma potrebbe tornare una persona a noi più confacente come europei. Però
sì, tenuto presente
che funziona.
Sì, quindi, tenuto presente, è vero, Trump passerà, ma non può neanche ritirarsi dalla NATO. Allora, la NATO è nata nel 1949, quindi farà 80 anni fra poco. Noi la pace ce l'abbiamo da un po' prima, perché era finita la guerra, ma l'anno scorso al Senato statunitense hanno approvato una legge per la quale chiunque voglia far uscire gli Stati Uniti dalla NATO deve sottoporre la questione al voto del Senato, che deve passare con i due terzi della maggioranza. Attualmente i senatori sono sempre 100 negli Stati Uniti, e la maggioranza repubblicana di 3. Quindi, anche ammesso non concesso, il signor Trump non ha questa possibilità. Però si può farla funzionare in modo diciamo, più complicato, e siccome su questo le minacce sono già state fatte, se ne prende atto e si provvede. Approfitto del suo intervento per ricordare una cosa che secondo me non ricorda nessuno. La NATO funziona sulla base dell'articolo 5, cioè il succo, il cuore della NATO, è l'articolo 5, no? Se un qualsiasi paese della NATO viene attaccato, tutti gli altri
considerano un attacco.
Quando è stato mai utilizzato dal 1949 a oggi? Una sola volta nel 2001, perché lo chiamò gli Stati Uniti d'America. E non fu una chiamata così per dire, eravamo all'indomani dell'11 settembre, del Torri Gemelle, perché quella roba lì, quella chiamata in guerra, costò la vita a molti militari, costò la vita a più di 1000 militari non statunitensi, costò la vita a una 53, se non ricordo male, comunque purtroppo un certo numero di militari italiani, e costò la vita dei militari ucraini, perché poi la coalizione si allargò oltre i paesi NATO. No, questo per dire che quando il signor Trump l'altro giorno ha detto chissà mai se gli europei verrebbero a difendere noi, è già successo. Solo che è una brutta storia l'ignoranza, perché oppure sconfina nella, diciamo, nell'imbroglioneria.
Roberto?
Sì, no, sono d'accordo, e venendo proprio nel discorso del dottor Giacalone, io continuo a dire che la NATO ha funzionato, facciamola funzionare, mettiamoci dentro i soldi che servono, perché non possiamo fare quelli che chiedono le difese e non investono. E io dico che anche un riaprire una leva non sarebbe una cattiva idea, anche per rendere consapevoli le persone di che cosa vuol dire la guerra, anche solo giocata, come facevamo noi fortunatamente ragazzi degli anni 60 quando eravamo militare, perché anche solo confrontarsi con soldati americani, parlavamo di tutte le nazioni, ma soprattutto americani, ti fa capire, intanto ti dà un senso di, chiamiamola, fratellanza, e ti fa capire cosa può voler dire rischiare, sentire anche solo i colpi, ti fa capire che cosa può essere la guerra, vederla in televisione.
Insomma, dopo
film,
che l'abbiamo capito, cioè dopo che una generazione di italiani l'ha capito, cosa cambia?
Spero che cambi l'opinione pubblica, spero che
il nostro amico la consapevolezza cambia.
Sì, la consapevolezza, però se poi le decisioni, noi possiamo anche avere la consapevolezza di cosa sia la guerra, e dopo che abbiamo questa consapevolezza, se c'è un invasore e l'Europa decide di agire in un certo modo, cioè la consapevolezza dove la mettiamo?
Senti, no, ma sono d'accordo, se c'è l'invasione è un dato di fatto. Io parlo solo che prima di arrivare a quello, avendo le armi che ti permettono di mettere la pistola sul tavolo quando se ne parla, si può pensare anche di ricordarsi per tutti cosa può voler dire giocare alla guerra con facilità.
Sì,
quindi
però
io sono per la NATO, più che per
Andrea,
pensare a un esercito europeo fantomatico.
Anch'io sono per la NATO. Vorrei ricordare, a proposito della leva militare, eccetera, in questo momento nei nostri mari L'abbiamo già detto anche domenica scorsa, ci sono delle importanti imbarcazioni che hanno lo scopo di monitorare i fondali del nostro Mediterraneo, perché passano i sommergibili russi, perché tranciano i cavi, perché in realtà c'è già una forma di bellicismo, non voglio dire guerra, ma di bellicismo, no? tra noi e loro, l'abbiamo detto prima con gli hacker, eccetera. Che cosa possano fare dei diciottenni o meno?
Sì, la grande differenza, Andrea, è per esempio un esercito come quello israeliano, dove sono tutti poi costantemente sotto le armi.
È
perché la guerra è diversa. La guerra è diversa, è fatta a casa. Si può, potrebbe diventare casa per casa. Avete visto cosa è successo il 7 ottobre, voglio dire. Quindi è una cosa profondamente diversa. Ricordo a tutti che
anche la Svizzera ha qualcosa di analogo.
Ma è bella la Svizzera, cioè, io ammiro il coltellino, ce l'ho sul tavolo,
il cucù e il cioccolato.
Però no, per quello è un'altra cosa, cioè, quello è concepito per la guerra, non è neanche nell'orizzonte. Il tema è, però, bisogna ricordarsi, a proposito della leva, che quando fu cancellata la leva, la motivazione
non cancellata, mi ricordo
però la ragione principale di quella scelta non fu evitiamo di disturbare i giovani durante la permanenza temporanea sotto le armi, ma perché costava troppo. Costa un occhio della testa, perché devi prendere le persone, devi arruolare, devi vestire, devi fare, devi mettere in caserma, e dopo un poco se ne torna,
devi addestrare.
Sì, poi dopo un poco se ne tornano via con un addestramento militare che è più da camping che non da...
Esattamente.
E creano, però ha ragione lei, crea quel comune sentire, crea quella consapevolezza. Però oramai le forze armate che noi mettiamo, perché le nostre forze armate esistono e stanno lavorando in questo momento mentre noi parliamo, ogni giorno, ogni ora, ogni notte, in tanti teatri difficilissimi del mondo dove si spara. Noi andiamo per cercare di difendere la pace, però sono tutte persone di altissima qualificazione professionale, sono veramente bravi e riconosciuti a livello internazionale per la loro bravura. La leva da questo punto di vista avrebbe un valore più morale che non difensivo, ecco.
Ci salutiamo, grazie Roberto, grazie mille.
A voi, buon lavoro, sempre un piacere parlare con
ciao.
Voi.
Ciao, piacere nostro. Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io, forse una voce fuori dal coro, ma è un chiodo fisso che ho nella testa, che nessuno parli di pace. Si sta parlando solo di armi, riarmo. Nessuno che voglia aprire un canale, anche obbligatoriamente.
Si parla di pace qua, comunque. Sì.
Ma
anche ieri, anche l'altro ieri, anche la settimana scorsa, un mese fa, un anno fa, dieci anni fa, sempre.
Però le grandi testate ci sono, le grandi testate, c'è gli 800 miliardi da spendere per le armi.
Per la pace?
Ma per la pace, ma è finita la storia. Allora, la storia non insegna niente, perché...
La storia insegna molto, è proprio la storia che insegna.
I latini oltre 2000 anni fa dicevano che se vuoi la pace prepara la guerra,
è vero.
Serve a niente. Guardi
che l'ultima guerra mondiale è partita perché si sono presi i Sudeti e poi la Polonia, che non erano armati, cioè erano talmente, la storia ha talmente insegnato che essere deboli provoca la guerra.
Però non è vero che nessuno parla di pace, perché ad esempio quel pover uomo nel senso affettuoso che sto dicendo, il Papa tutte le domeniche fa l'elenco, pace, prego per la pace nel Myanmar, prego per la pace, ecco.
È l'unico sulla terra che parla di pace.
Con lui, vero che è l'unico.
Diciamo che lui lo fa in grande.
E il risultato?
Ma il risultato, perché non c'è volontà politica di voler perseguire questa pace?
La pace la vogliono tutti.
Con questo signor Putin bisogna parlarci.
Ma come non c'è alcun dubbio, ma certo, parliamo con tutti i criminali, parliamo con quelle.
Certo.
Guardi, nella nostra parte del mondo non c'è nessuno, ma nessuno, non neanche uno pazzo, scatenato, estremista che voglia la guerra. Nessuno, zero. Però ci sono alcuni che non vogliono accorgersi che la guerra la sta già facendo un altro. E questa cosa, bisogna parlarci, è una suprema ipocrisia, perché il tema è: deve vincere perché è violento o va fermato? Io posso anche fare la pace in Ucraina, gli do ragione, vince perché è violento e l'ho fermato, poi ricomincia, riparte nei sud, riparte.
Ma non si può pensare di ridurre a perdere una nazione come la Russia.
Come non si può? Si può, e come? Sono tre anni che mangiano fango, sono tre anni che non riescono ad avanzare, sono tre anni che gli ucraini da soli riescono a fronteggiare la grande armata di schifo russa. Tre anni! Adesso le cose vanno male perché c'è un principale alleato, cioè gli Stati Uniti, che hanno tradito. Ma sono tre anni che vengono fermati. Oh, altro che nessuno può fermarli.
Mi dispiace dirglielo, ma non condivido questa visione.
Però i fatti sono quelli.
Sì, sì, ha voglia. Io se le fatti sono quelli, però il discorso di non voler aprire dei canali europei.
È stato fatto all'inizio della guerra. È arrivato Macron, andà presidente di turno, due volte al tavolone di Putin. Ma che canali apre se dall'altra parte c'è uno che spara?
Anche di recente, no? Quella proposta di un mese di tregua, una settimana fa, è stata rifiutata da Putin.
Scholz è andato, ha preso il contatto, cosa che gli è costato peraltro una parte dei voti che ha perso in Germania. Sono state molte le iniziative di pace lanciate dagli europei, molte. Il problema è che quando la pace non si raggiunge, non è colpa di chi propone la pace non ci riesce, è colpa del criminale che continua la guerra. E fino a quando dentro il nostro mondo ci sarà chi pensa che il criminale forse gli si può dare anche ragione, avremo delle situazioni di grandioso insicurezza, come capita del resto quando si dice sì c'è la violenza in Campania, sì c'è la mafia in Sicilia, ma bisogna trovare una forma di convivenza. Quando mai? Vanno sconfitte.
E quando si dice che la colpa è dell'altro, un po' di colpa abbiamo anche noi.
Vabbè, questo diciamo in generale. Quindi, effettivamente, Fabrizio, se uno mi accoltella tendo a pensare che sia colpa sua.
Fabrizio, secondo te, bisognerebbe smettere di sostenere anche l'Ucraina? Cioè, è stato sbagliato sostenere così a lungo l'Ucraina militarmente? Oppure su quello sei d'accordo? Perché di solito chi dice bisogna aprire trattative di pace dice anche che è ora di finirla, di finanziare la guerra, di solito.
Certamente.
Quindi,
certamente.
Secondo te è sbagliato sostenere Kiev con le armi?
Ma non serve, non
no, perché
armi,
ormai
armi.
Ma allora cosa serve? Il dialogo? Telefoniamo
dire,
a Putin?
È inutile voler dire. Ma certamente bisogna dire, anche se ha rifiutato un tavolo, il secondo, il terzo, troviamo un terzo, un quarto.
Domani
tavolo,
proviamo a chiamarlo per Non Stop News, perché secondo me.
Proviamo noi.
Vabbè, faccio chiamare la Legrenzi che ha la voce bella, dai.
Fra un po' vedremo cartelli del tipo mettete dei fiori
nei vostri cannoni.
Ieri ho sentito in TV dire no al non riarmiamoci ma riamiamoci. Ho sentito dire questa cosa, devo dire, l'ho trovata così astratta. Sarebbe bello, ma che significa concretamente? Dai.
Io tanti dico i cuoricini.
Ma del resto ieri era l'8 marzo. Mi spiegate perché dobbiamo continuare a occuparci della violenza sulle donne? Non basterebbe un gesto di gentilezza, un bacetto, trasformare quello in amore? Perché violenza carnale? Voglimi bene, chiamiamolo amore.
Grazie,
non le
Fabrizio.
Pare un po' stupido?
Ci salutiamo qui, gran finale e poi saluti finali dell'Indignato Speciale. Siamo un po' in ritardo, scusaci Pio, in regia.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Avrei anch'io tante citazioni da fare, ma visto che abbiamo detto che siamo in ritardo, subito, grande classicone della musica, è stato non so per quanto tempo numero uno della classifica di Billboard, 1974, stiamo parlando di Barry White.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try, it's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, baby, tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moving. I scream your name. Just what you got to do with, darling, I get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, baby, can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Girl, I don't know why can't get enough of your love, baby. Oh, my darling, I can't get enough of your love, baby. Oh, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby.
Can't get enough of your love, babe. Qui su RTL 102.5, Barry White, il nostro Millennium Meet a chiudere. Chiudo con una frase che non ha mai detto nessuno.
Sì?
Fate l'amore, non fate la guerra.
Sì, questa sposterà le sorti, capito? Della guerra in Ucraina.
No.
Ci voleva, dopo anni qualcuno ha capito che bastava pronunciare questa parola.
Capite perché sono qua in questa trasmissione?
Grazie a Davide Giacalone, a Roma.
Grazie a voi, buona domenica, domani.
Grazie a Andrea Pamparana, buona settimana, ci sentiamo tra 7 giorni.
Alla prossima, grazie.
Grazie a Barbara Sala.
L'Italia tutta mi ringrazia, grazie a Enrico Galletti.
A Luigi Santarelli.
Un onore e un privilegio come sempre per noi, grazie, buona domenica.
In regia Pio Ingegno, Gigi Resta a Milano, Andy Ceccarelli a Roma, grazie a Max Vigiani in redazione, pronto per le ultime notizie del giornale orario delle 11. Buona domenica a tutti e grazie.
Ciao.